qui ci sono un po' i progetti, un po' tutti. Chissà dove finiscono. Non mi ricordo, forse non era questo. Niente. Questo. Ah, questa è la casa. Sì, sì, allora sta bene qui. Questi qui.
Negli anni 60, durante il movimento studentesco e dopo la grande alluvione, Firenze era un centro propulsivo della cosiddetta architettura radicale in Italia. Figure e gruppi come Superstudio, Archizoom, UFO, Ziggurat, 9999 e Gianni Pettena hanno messo in discussione le demarcazioni dell'architettura come disciplina e hanno proposto riforme radicali per il presente e per il futuro. Nel 1972 gli architetti radicali fiorentini hanno conquistato il Museum of Modern Art di New York con la mostra Italy, The New Domestic Landscapes. Negli anni 80 e 90 il lavoro concettuale e innovativo di Superstudio è stato temporaneamente quasi dimenticato fino a quando, intorno al 2000, il Centre Pompidou di Parigi si è interessato al loro archivio e ha acquisito un gran numero di opere per la sua collezione. Da allora, ricercatori e istituzioni internazionali si sono dedicate ai progetti critici e teorici di Superstudio, da ultimo il museo e centro di ricerca SIVA a Bruxelles, con la grande mostra Migrazioni. Firenze, intanto, si è dimenticata per anni dei suoi architetti contemporanei. Numerosi importanti archivi di arte e architettura del XX secolo hanno ormai lasciato la città per sempre. Ora anche l'archivio di Superstudio, che è stato consegnato al Maxi di Roma nella primavera del 2021. Cosa significa quando opere e documenti importanti della storia dell'arte e dell'architettura non sono più nelle mani dei loro produttori, ma vengono archiviati in contesti istituzionali? Gianpiero Frassinelli, membro di Superstudio dal 1968, ha curato questo archivio per molti anni. Durante e dopo il trasferimento dell'archivio al Maxi, Angelica Stepken, Alessandra Acocella e Ilaria Gadens sono tornate a parlare con lui dell'archivio, di Superstudio e della sua pratica nel campo dell'architettura.
State ascoltando Gianpiero Frassinelli, Pensare e vivere la radicalità dell'architettura. Tre incontri fiorentini, una conversazione aperta, una serie con Gianpiero Frassinelli, il suo fare architettura, la radicalità del suo pensiero e del fare archivio, gli anni di Superstudio e oltre. Terza parte. Archivio Superstudio, corpo vivo e spazio di relazioni. Lungo la via di Peretola, a Firenze, in una lunga contrada di case basse, si apre una porta a vetri. Avvicinandosi molto e mettendo le mani a coppa intorno agli occhi, si intravede l'interno. Una piccola stanza, pareti di libri, maschere africane, un pupo siciliano ciondoloni e una scrivania nascosta da un plastico. Come dice la targhetta di Ottone sulla porta, è lo studio di Gianpiero Frassinelli. E per anni è stato anche l'archivio di Superstudio, gruppo di architetti tra i più importanti dell'architettura radicale. Ma cos'è questo archivio? Cosa raccoglie? Come lo ha raccolto e conservato? Cosa significa consegnarne la narrazione a un'istituzione museale? Riascoltando ora le parole di Frassinelli, è incredibile quanto sia casuale, per certi versi, la riemersione del loro archivio. Quanto sia sopravvissuto agli anni di oblio e quanto sia andato perso.
L'archivio del Superstudio c'è sempre stato, sin dal primo momento, perché noi avevamo dei cassetti dove infilavamo dentro la roba quando era finita, quando era stata pubblicata, a noi non ce ne fregava più niente. Questo è per esempio il problema principe della conservazione di queste opere. Noi in realtà queste opere le facevamo per fotografarle, perché in quegli anni c'erano le riviste che ci stavano dietro, dalle riviste italiane, Casabella, Domus, le altre riviste italiane, tutte più o meno, salvo quella di Zevi, le altre tutte più o meno ci stavano dietro per avere questi fotomontaggi. Noi li facevamo per fotografarli. Per quello non ce ne fregava niente se la colla si sarebbe rovinata, molte cose sono state fatte incollate con lo scotch, quello normale, quello da, non dico da pacchi, ma quello che si sapeva benissimo, nel giro di 2 o 3 anni si sarebbe sciolto e avrebbe sciolto. Poi già le stampe fotografiche erano prese dovunque ci capitasse, quindi c'erano le stampe dei rotocalchi tipo Epoca, tipo Time Life, eccetera, eccetera, che si sapeva benissimo che si sarebbero sbiadite perché bastava vedere una rivista che per caso era rimasta 3 o 4 mesi, 5 mesi in un angolo aperta per capire che quelle fotografie alla luce si scioglievano, si sbiadivano. Ma non ce ne fregava niente perché a noi ci interessava che venissero bene le immagini che Cristiano fotografava.
Ma torniamo indietro al 2000, quando Adolfo Natalini, Cristiano Toraldo di Francia, Piero Frassinelli e i fratelli Magris, Alessandro e Roberto, ricevono una richiesta alquanto inaspettata dal Pompidou. A Firenze arrivano tra gli altri Marie-Ange Braillet, curatrice del Dipartimento di Design e Prospettive Industrielles al Centre Pompidou, e Frédéric Migairou, dal 2000 al 2020 vice direttore del Museo Nazionale d'Arte Moderna al Centre Pompidou.
Quando nel 2000 il Pompidou e diverse persone del Pompidou ci scrissero perché volevano venire a Firenze a vedere quello che ci avevamo, noi diventammo matti a mettere insieme le cose che erano dentro dei cassetti, questi cassetti che avete visto probabilmente lì da me, che sono dei cassetti a persianina e quindi da sotto la polvere entra alla grande, c'era polvere, segatura, calcinacci, c'era di tutto. Dopodiché siamo stati sorpresi perché era lavoro ormai obsoleto, nessuno si occupava più di queste cose fatte ormai in tempi abbastanza lontani. A quel punto c'era il fatto che delle cose erano andate distrutte. Diciamo, io dico che circa il 20-25% delle cose che abbiamo fatto è scomparso. Non si sa dove sia. Poi c'è stato di tutto, c'è stato il fatto che da certe mostre certe opere non sono tornate.
Altre sono ormai a casa di qualche
È successo
saggista,
un po' di
come
tutto.
ricordo.
Ma a noi non interessava perché quello era un passato che eravamo sicuri che nessuno avrebbe mai rispolverato nel senso metaforico e fisico. E Adolfo aveva una abitudine che io non ho mai condiviso, che era quello di decidere quello che era valido, che i posteri avrebbero dovuto conoscere del nostro lavoro e quello che era meglio che non conoscessero. Siccome lui era molto critico anche con il nostro lavoro, giustamente, e moltissima roba l'ha fatta scomparire, l'ha buttata proprio, l'ha distrutta. Ecco. Eravamo anche molto scettici sul fatto che queste cose avessero un valore e potessero essere riportate in luce. In realtà non c'era questo interesse, se non c'era il Pompidou queste cose sarebbero andate al macero assolutamente, anche perché noi pensavamo questi se va bene ci prendono 3 o 4 pezzi, non 135 come non tutti vengono da noi, ma una novantina sì di questi 135 pezzi. Poi loro hanno avuto, Pompidou ha avuto una donazione o un acquisto da un
Quindi il Centre
collezionista
Pompidou
e quindi
oggi
ci sono
ha una collezione di 135 pezzi di superstudio.
una parte gliel'ho portata io personalmente in macchina, proviamoci. Abbiamo fatto, io e la Silva abbiamo fatto un viaggio a Parigi e l'abbiamo portato al Pompidou. Io mi ricordo questo enorme hangar che è il magazzino delle opere del Pompidou, che è una roba in cui ci si va dentro con delle macchinine, da quanto è enorme. Sono tutta una serie di corsie distanziate in maniera tale che ci possano passare le macchine e alte qualcosa come 15 metri. Ci sono queste specie di scale mobili per andare su, eccetera. E e ci sono delle opere di dimensioni pazzesche, e sopra ci sono i nomi anche, quindi c'è il mondo del contemporaneo del Novecento, insomma. E loro l'hanno fatto risuscitare, c'è poco da fare. Diciamo, il merito del Pompidou è stata la riscoperta del nostro lavoro, di quello di tutti i radicali, no, ma non solo noi, ma è stata una riscoperta, eccetera. Da quel momento anche gli altri hanno cominciato a dire: allora questi non sono dei pellegrini, capito? E quindi poi è arrivato il frac, eccetera. Prima la roba, per esempio, che era al MoMA, quella non ha avuto grande risonanza. È stato dal Pompidou che tutto si è evoluto.
Prima degli anni 2000, le opere di Superstudio sono pressoché dimenticate, invisibili, se non per un nucleo di una ventina di lavori al MoMA di New York. Opere donate da Emilio Ambaz, curatore di Italy, The New Domestic Landscape, ed altri collezionisti.
Però ci sono alcuni dei pezzi, dei grandi pezzi del Superstudio, pezzi del quello del MoMA è quasi solo il monumento continuo. Però c'è quello che del monumento continuo sono i pezzi migliori.
Qui ci sono un po' i progetti.
Di ciò che resta in archivio, un archivio che diventa tale, ricordiamolo, perché qualcuno lo cerca, lo chiede, si interessa, se ne occupa Giampiero Frassinelli.
E sono stato incaricato nel periodo in cui tra l'ok che gli abbiamo dato di poter venire a vederli e quando sono venuti, io e un ragazzo che lavorava con noi ci siamo messi lì e li abbiamo ripuliti, abbiamo cominciato una catalogazione che poi è continuata dopo con le altre opere, perché a quel punto abbiamo deciso che conveniva catalogarle. È una catalogazione che adesso non ha nessuna importanza. Primo, perché quello che le ha messe sul computer ero io, che non so usare il computer. Per esempio, non sono mai state fotografate. Dopodiché era una catalogazione un po' così, ti dico la verità. Insomma, l'unica cosa importante era il titolo e più o meno la data, perché poi anche quella un anno ci scappava tranquillamente. Dopodiché, prima io con questo ragazzo, poi io da solo sono andato avanti a catalogare il lavoro nostro. A quel punto ero praticamente diventato l'archivista del Superstudio, e in un primo periodo era in via 24 Maggio. Quando poi abbiamo lasciato via 24 Maggio, ognuno praticamente si è trasferito in casa sua, l'archivio è finito in casa di Sandro Magris, che aveva dello spazio, lui aveva la villa a Marignolle, e c'era un paio di stanze in cui erano state stoccate, alla meno peggio, i mobili. Dopo la casa di Magris, a un certo punto, siccome io a quel punto lavoravo già da tempo nel mio studio di Peretola, il fatto di avere le cose a Marignolle era un dramma, perché erano dalla parte opposta di Firenze, per cui dovevo dividere il mio tempo tra questo e quello, perdevo una quantità enorme di tempo nei giri, nei viaggi. E a un certo punto, quando cominciai a riorganizzare lo studio per bene, mi organizzai per portarmi queste cose lì da me, capisci? E poter fare il mio lavoro personale, perché a quel tempo ognuno lavorava per conto suo, per cui io dovevo nel mio lavoro personale tirar fuori una parte del mio tempo per fare un lavoro che era un lavoro dell'archivio, capito? Un lavoro del Superstudio ancora.
Giampiero Frassinelli era quello che tra tutti aveva più tempo, il più paziente, e poi, come dice lui stesso,
io conservo tutto. Adolfo invece no, non voleva neanche conservare di certe cose, non credo che esistano, di che sono state pubblicate sulle riviste, non credo che esistano più gli originali, perché Adolfo non sopportava la parte pop del nostro lavoro.
Con la prima catalogazione e il trasferimento a Peretola, l'archivio di Superstudio diventa un corpo vivo, uno spazio di relazioni che si intensificano e in alcuni casi si consolidano in amicizia, come con Beatrice Lampariello e Gabriele Mastrigli. Giampiero apre le porte a studenti e ricercatori, a studiose e critici dell'architettura.
Sì, sì, sì. Ma certo, sì, sì, ma di solito noi abbiamo sempre accolto volentieri le persone, sia dal punto di vista di critici che dal punto di vista di studenti che venivano a informarsi sul nostro lavoro, a vedere, a curiosare, eccetera. Sì, io ho sempre pensato che l'unico modo per far capire che cosa è il Superstudio è far vedere i nostri lavori. Dal punto di vista teorico c'era Adolfo che spiegava quello che era il Superstudio più dal suo punto di vista che dal punto, certo, ognuno di noi aveva un punto di vista diverso. Per quello che riguardava la parte pratica, la parte visiva, bisognava venire in studio, non c'era discussione che non c'era altro modo, in quanto i musei fino al 2000 non c'era neanche un'opera nostra.
Frassinelli aveva e ha le idee chiare.
In quanto archivista, il mio compito era quello di propagandare o comunque facilitare la visione del nostro lavoro, sia per chi veniva, sia per chi chiedeva di pubblicare. La mia filosofia è sempre stata che quando un'opera viene fatta e viene pubblicato, la prima volta uno ha il diritto di chiedere i diritti, ma dopo diventa di patrimonio comune. E diciamo che un po' è stata un po' la mia filosofia come archivista dello studio, capito? Quella di mantenere la libertà di pubblicazione, la gratuità della pubblicazione.
Con il trasferimento al Maxi inizia un nuovo capitolo nella storia dell'archivio di Superstudio. Inizia un lavoro complesso di ordinamento di una collezione estremamente eterogenea. Non c'è da stupirsi. L'archivio rispecchia la grande varietà dei progetti di Superstudio. Il loro lavoro intellettuale ed eversivo rispetto al sistema produttivo dell'epoca, gli scritti, i testi, la corrispondenza, ma anche la produzione materiale, dal progetto grafico al divano di design. Per di più, è un archivio che negli anni ha raccolto in sé i diversi approcci e interessi dei suoi componenti.
E, sai, il lavoro che abbiamo fatto era multiforme, capisci? Quindi ci sono gli oggetti che abbiamo fatto, alcuni prototipi, ma credo che quelli lì siano più che altro nella collezione di Adolfo, perché c'è da dire che ognuno di noi poi ha una collezione personale che è in parte, per esempio io ho dei fotomontaggi che mi sono rimasti perché erano fatti fuori tempo massimo o non erano piaciuti ad Adolfo o cose di questo genere qui che sono quindi rimasti a me.
Ogni membro di Superstudio ha costruito un suo archivio. Adolfo Natalini ha raccolto una grande quantità di opere e documenti, così come Cristiano Toraldo di Francia, che negli anni ha fotografato la vita di Superstudio.
Cristiano fotografava tutto quello che facevamo, oltre a tutte le varie cose, dalle feste alle premiazioni, ai convegni, eccetera, eccetera. Lui ha sempre fotografato tutto.
Ma dunque, torniamo all'archivio di Superstudio.
Poi c'è di tutto, nel senso che per esempio noi abbiamo una copia di tutti i film, video fatti per la mostra di Italy the New Domestic Landscape, quindi non solo i nostri, ma anche quelli di Rosselli, insomma di tutti, ragazzi, tutti quelli che hanno fatto un environment a Italy the New Domestic Landscape avevano fatto un film. E questi film ci sono tutti, perché noi eravamo stati incaricati dalla RAI di fare un documentario, un lungo documentario, un lungometraggio sulla mostra, perché era una mostra considerata molto importante per il design italiano. Quindi ci mandarono una troupe e si girò moltissimo, avevamo fatto uno storyboard, e ogni sera per 2 o 3 ore si lavorava a fare queste riprese delle case che non avevano l'aspetto delle case, erano inventate, e però erano environment domestici. E poi che cosa c'è? Ora non mi viene in mente, ma c'è anche una piccola parte della nostra biblioteca, tutti gli originali in film, diciamo, delle nostre, degli atti fondamentali di vita e di cerimonia, ma degli altri, anche degli altri che poi ho fatto io dopo e che sono rimasti lì nel nostro archivio.
Come si diceva, a partire dal 2000, l'archivio di Superstudio ha trovato casa nello studio di Frassinelli. In occasione della mostra Superstudio 50, nel 2016 al Maxi, gran parte della collezione ha lasciato le mura di Via di Peretola e mai vi ha fatto ritorno. Frassinelli preferì che fosse Adolfo Natalini a prenderla in carico.
Ecco, questa roba qui va al Maxi come comodato. Viene affidata al Maxi con la clausola che il Maxi la faccia vedere a chi la chiede, senza mettere problemi, senza fare grossi problemi. Io lo farò mettere, lo sto facendo mettere nel contratto, e se per caso qualche opera venisse richiesta, se le richieste dalle mostre, loro le devono mandare. Se poi qualche opera venisse richiesta in vendita, loro ce la devono restituire avendo il diritto di prelazione, perché allo stesso prezzo, se lo vogliono, lo comprano loro. Il resto, cioè tutto quello che era mio, che era da me per esempio, che sono tutto il cartaceo, tutti i progetti, i disegni sul lucido, eccetera. Tutto il resto dell'archivio, i faldoni, i libri, i video e tutto quanto, sono qui da me, e quindi quello lì veniva tutto donato. Ecco, quindi ci sono questi due blocchi, uno è la donazione e l'altro è il comodato.
In entrambi i casi, oltre all'accessibilità di tutti i materiali, Frassinelli è fermo su un altro punto.
Ho chiesto che intanto, finché ci sono io, di essere io quello che dice sì, questa mostra valida e questa no, e che in ogni caso, ma questo purtroppo più del mio periodo di vita non posso portarlo, non posso pretenderlo, che non fossero date in prestito delle opere a enti statali di stati che non rispettano i diritti umani.
È quanto è accaduto in realtà nel 2017, quando la mostra del Maxi, Superstudio 50, è stata ceduta alla Power Station of Art di Shanghai, i lavori in mostra e i testi in catalogo sottoposti a censura. L'atto di censurare è intrinsecamente e sempre malvagio, violento, antilibertario, antidemocratico, anticulturale e quindi inaccettabile per definizione, scrive Frassinelli. Per questo non solo si dissocia dall'operazione, ma in una lettera del 18 ottobre del 2017 devolve il suo compenso ad Amnesty International. Ai censori cinesi dedica Los Esclavos, un testo di Superstudio del 1972.
Bastarono poche ore d'aereo per passare dal pieno fulgore della nostra estate al candido gelo di quella terra dell'estremo sud. Ci parve allora di entrare d'improvviso in un regno di favola, ma ben presto questa favola rivelò i segni della follia. Trovammo gli uomini per cui eravamo venuti. Vedemmo la gente che chiama se stessa Los Esclavos, gli schiavi, lavorare in silenzio e senza sorriso fra le loro case. Parallelepipedi triangolari con le falde del tetto fino a terra. E fu il villaggio la prima cosa che ci colpì. 100 case disposte in un quadrato perfetto, identiche e separate da identiche strade. Nella loro breve estate esse sorgevano certo su una pianura erbosa, ma allora ci apparvero al centro di una buca, anch'essa quadrata, ricavata nello spessore della neve, dalle pareti compattate e lisce come cristallo. La vita di questa comunità, composta da sempre di 100 adulti e quasi altrettanti bambini, è programmata dalla nascita alla morte mediante un rituale rigidissimo, ormai talmente connaturato agli individui che essi non si rendono conto minimamente di compierlo. Discendenti, secondo attendibili ipotesi, dagli schiavi di una grande fattoria, furono talmente condizionati dalla vita rigidamente organizzata cui erano stati costretti, da continuare a replicarla anche dopo la scomparsa dei loro padroni. Ciascuno di loro vive da solo in una casa. Si attengono a precisi orari per mangiare e dormire e solo durante i pasti scambiano fra loro discorsi convenzionali e inutili. Si accoppiano ad ogni quarto di luna, ogni uomo con la donna che abita in una delle case contigue, secondo un ciclo che si completa ogni 4 generazioni. Essi hanno una sola divinità, un'entità negativa che chiamano Libertad e di cui hanno un terrore inimmaginabile, ed è per esorcizzarla che si svolge l'unico rituale che essi praticano. Il 21 di giugno, il giorno più corto dell'anno in quell'emisfero, tutti gli adulti della comunità escono nella pianura gelata sulla riva del vicino lago, dove passano i cavalli selvaggi. Essi, che per tutto l'anno sono stati calmi e passivi, in quel giorno si scatenano. Gemendo ed ululando, catturano gli animali, simbolo di quella Libertad che tanto li terrorizza, e li uccidono a colpi di pietra, infierendo poi a lungo su di essi, metodicamente, di nuovo impassibili e senza un grido, fino a ridurli a informi masse di carne, sangue ed ossa, ai piedi del grande, antico albero sacro che ai loro occhi incarna la staticità, la passività di fronte al destino. Simbolo della sottomissione totale e perpetua ad un padrone talmente potente da non temere alcuna rivoluzione, neanche secoli dopo che è morto.
Quel che è certo è che l'accordo con il Maxi implica un allontanamento fisico dall'archivio. Cosa accadrà con questo passaggio di mano?
Non lo so. Il mio orizzonte esistenziale è molto breve, quindi non è che io abbia delle ipotesi futuribili.
Si tratta però sicuramente di un distacco, una perdita di controllo che chiediamo a Giampiero Frassinelli se sia in qualche modo dolorosa.
No, non solo non mi dispiace, so che vanno a stare molto meglio di dove stanno adesso. Ci sono delle cose che sono 40 anni che sono arrotolate, che adesso se io mi metto a srotolarle vanno in mille pezzi. Quindi quelle cose lì, per esempio, che sono qualcosa come, io credo, un paio di cento, di centinaia di rotoli, di disegni, io spero di rivederle aperte, di potermi rendere conto di quello che c'è, e sono molto curioso di questo, e io non lo potrei assolutamente fare, capito? Quindi è bene che vadano queste cose. Quindi, e in più io alla fine mi ritroverò con uno studio che ci avrà dello spazio per la mia roba, capito? Che non è male.
Giampiero Frassinelli, Pensare e vivere la radicalità dell'architettura, è un podcast di Villa Romana e Radio Papesse, con la partecipazione di Giampiero Frassinelli, ideato da Angelica Stepken, Alessandra Cocella e Ilaria Gadens. È disponibile per l'ascolto su villaromana.org, radiopapesse.org e ovunque cerchiate i vostri podcast.
Se riusciremo ad abolire la nostra mentalità classificatoria, se riusciremo a rinunciare alle scale di merito in cui pretendiamo di inserire persone e cose, atti e fatti della nostra esistenza, se riusciremo a guardare con passione e distacco allo stesso tempo, consapevoli di far parte di ogni fenomeno che analizziamo e studiando con esso noi stessi, se riusciremo a entrare nel mondo degli altri, facendo dimenticare noi stessi, ma senza dimenticarci della nostra presenza, allora potremo sperare di muoverci in direzione di qualcosa di nuovo. 13 ottobre 1974.